Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Maria è la donna che sa conservare, cioè proteggere, custodire nel suo cuore il passaggio di Dio nella vita del suo popolo. Dal suo grembo imparò a ascoltare il battito del cuore del suo figlio e questo gli insegnò per tutta la sua vita a scoprire il palpitare di Dio nella storia. Imparò ad essere madre e in quel apprendistato donò a Gesù la bella esperienza di sapersi figlio. In Maria il Verbo Eterno non soltanto si fece carne, ma imparò a riconoscere la tenerezza materna di Dio.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Parole di un Papa. Queste che abbiamo appena ascoltate, Papa Francesco le ha pronunciate domenica 1 gennaio, in occasione della Santa Messa nella solennità di Maria, Santissima Madre di Dio. Maria è la donna che sa conservare. Dal suo grembo imparò ad ascoltare il battito del cuore di suo figlio. E allora è proprio grembo il mio spunto di oggi.
In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
Pagine, fogli, parole, grembo. In un grembo di donna si è fatto custodire Dio, da quella porta, per così dire, è entrato nella nostra storia umana. E Francesco usa la parola grembo anche nella enciclica Lumen Fidei 2013. Parlando del battesimo, leggiamo: l'acqua è allo stesso tempo simbolo di morte, che ci invita a passare per la conversione dell'io, in vista della sua apertura a un io più grande, ma è anche simbolo di vita, del grembo in cui rinasciamo seguendo Cristo nella sua nuova esistenza. In questo modo, attraverso l'immersione nell'acqua, il battesimo ci parla della struttura incarnata della fede. L'azione di Cristo ci tocca cioè nella nostra realtà personale, trasformandoci radicalmente, rendendoci figli adottivi di Dio, partecipi della natura divina. Modifica così tutti i nostri rapporti, la nostra situazione concreta nel mondo e nel cosmo, aprendoli alla sua stessa vita di comunione. L'acqua, grembo in cui possiamo rinascere in Cristo, e la Chiesa è anche a sua volta il grembo che accoglie l'umanità tutta, figlia di Dio. Fogli di vocabolario. Grembo. Dalla radice garb, tenere, contenere. La funzione principale del grembo, dell'utero di una donna, è infatti proteggere, custodire, contenere il bambino. E di qui, per estensione, in senso figurato, il grembo è tutto ciò che accoglie e contiene la psicologia materna e tendenzialmente quella femminile, almeno secondo un certo cliché. Di qui forse la particolare attenzione al genio femminile che hanno manifestato tutti i papi, e di qui forse la particolare attenzione a quella vocazione alla conservazione della specie, dei valori familiari. Di qui il particolare raccapriccio a fronte delle violenze contro le donne. Pagine di classici, da Soltanto vive, 59 monologhi di Stefano Raimondi, storie di violenze contro le donne di cui parlano le protagoniste stesse attraverso la mediazione appunto del poeta, il poeta uomo. Il libro è edito da Mimesis. Eppure non volevi farmi male, lo so. Non volevi farmi lividi sul collo, sulle braccia, sulle gambe, né gettarmi alle piastrelle dentro i colpi, con gli stipiti scaraventati tra i respiri. Non volevi farmi questo, lo so che la colpa è mia, che sono io il resto della rabbia. Ti perdono, amore, ancora da qui, ora che non finirò mai di condannarmi per questo troppo amore dato a specchio. Si resta poveri per abbondanza, a volte, e tutto quello che restava tra i bordi del cerchio faceva un coro d'avanzi per noi. Il mio occhio ti vedeva, ti cercava il sangue, il battere, ma non del cuore. Eppure lo so, non volevi farmi male. Ma guarda ora che silenzio ti scende dalle mani. Che bello partire è stato, sapere che dietro di noi, gli altri coi fari puntati contro, aspettavano me. Era la sorpresa. Un grido solo tengo ancora tra le gambe, come una capsula d'oro tra i denti. Qual è il tuo nome? Cosa vuoi che ti faccia? Che bello partire è stato. Ottantun anni ho portato la voce nella luce. 81 anni ho resistito per vivere fino a qui, per fare della guerra una sopravvivenza, e dentro a quei rifugi ho fatto della vita un respiro pieno, senza paura. 81 anni e tu hai violato la mia vita senza fare nessun rumore. Eri sopra di me come un mondo intero uncinato tra i miei anni saldi, scritolati in una sera. Ti ho aperto, mi hai stuprata, e cosa vuoi che mi ricordi ora tra gli ultimi ricordi che coltivo come un orto? 81 anni, e per un urlo solo ho incominciato ad aver paura. Dove resto quando esci? Quando sento la casa raccontarmi solitudini, tintinnii, echi, folli e acuti di abbandoni, dov'è il posto per stare bene? dove per nulla potrei come una volta restare felice per un po'. Ho il sapore dell'attesa nella bocca, il bruciore del sale sopra un labbro rotto. Anche questa insalata mi fa male. Guardavo dalla finestra il trasloco di un cantiere, tutte macerie, pezzi di ferro stortati, lamiere accartocciate, sacchi di cenere, legni mischiati, piastrelle spaccate messe lì ammonticchiate negli angoli e come niente portate via. Era un accumulo di cose tolte alla bellezza, allo stare di prima dentro un ordine, un altro modo per restare vicini al mondo. Guardavo dalla finestra tutto finire dentro un caos separato, deciso, catalogato. C'erano cose buttate e cose tenute da parte, spostate più in là, proprio come si fa coi ricordi serbati a volte per ricominciare. Guardavo questo pezzo di mondo monologato in silenzio e tu non c'eri già più, lì in mezzo, e neppure io. Con il mio bene tenuto in bilico per poco tempo ancora. Guardavo le macerie parlarmi da lontano come per raccontarmi da capo. Sembravano sgolarsi. Subito dopo uno schianto, il portone richiuso e il camion partito verso chissà quale discarica del cuore, dove gli angeli venivano tenuti fermi dalle morti, dal male. C'è ancora qualcosa che possa sembrarmi bello e non vero? Qualcosa che sia simile alla luce e non alla tenebra tarlata su questa porta di casa? Vi ho letto alcuni monologhi di Soltanto Vive, una raccolta appunto di 59 monologhi dedicati alle violenze contro le donne, a firma di un uomo, Stefano Raimondi. Questa raccolta è edita da Mimesis nella collana Filosofie del Teatro. Pagine, fogli, parole. Cari amici, oggi stiamo divagando intorno alla parola grembo. L'ha pronunciata Papa Francesco il 1 gennaio di quest'anno in occasione della messa nella solennità di Maria, Madre di Dio. In un certo senso del grembo di una donna e attorno al quale ruotano le storie di altre donne parla il romanzo di Giulia Emily Cetera, Gemma.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli. Giulia Emily Cetera è una giovane dottoressa che ha partecipato a diversi progetti di volontariato, è stata per esempio in Nepal, in Tanzania, in Cambogia, e parlavamo infatti di accoglienza femminile. Ebbene, spiega in sintesi il contenuto di questo suo romanzo, Gemma, al microfono di Eugenio Bonardi.
Ma Gemma è la storia di tre donne. È la storia di Gemma, per l'appunto, la protagonista, di Anita, che è una giovane ostetrica che racconta la storia di Gemma, e di Roma, che anch'essa è una protagonista del libro. È la protagonista che fa da sfondo al libro, in particolar modo attraverso il fiume Tevere, che attraverso il suo incedere lento dà un tempo, una lentezza a questo romanzo, che è quello appunto che fa da sfondo, questa ricerca della lentezza nella vita.
Sì, in questa storia è molto facile lasciarsi incantare dalle alcune suggestive descrizioni di Roma. E cosa simboleggia per lei Roma?
Ma Roma per me è la mia città natale, e io sono per metà inglese, scozzese anzi, e quindi Roma sì, è la città che mi ha dato la nascita e che mi ha, nella quale sono vissuta per la maggior parte della mia vita, e è una città alla quale mi piace molto ritornare. Io amo viaggiare, ma molto spesso rido dicendo che la parte più bella dei miei viaggi poi è il ritorno a Roma, a casa.
Sì, e dove si vanno generalmente questi viaggi, oltre all'Africa, dove lei svolge questa attività di volontariato? C'è anche qualche altro luogo che l'ha ispirato, di cui è innamorata?
Sì, sono stata quest'estate per 3 mesi in Cambogia e in Vietnam, e a lavorare sempre in ospedale. E sì, la terra cambogiana è una terra che mi ha rapito, anche lei.
Esattamente, però io volevo andare anche al tema del suo libro, perché c'è questo spunto molto interessante di un'ostetrica che è abituata a far nascere dei bambini, che in questo caso invece compie un aborto, cioè un atto di morte, ed è un tema che è stato trattato, anche io l'ho visto, da un punto di vista diciamo che è insolito. E cosa l'ha ispirato diciamo a questo inizio? Cosa ha ispirato questo inizio?
Io ho, pur essendo poco chiaro il mio futuro, probabilmente sarò un pediatra o un ginecologo, e per questo motivo spesso frequento la sala operatoria e la sala parto. E Gemma è nato, questo libro è nato proprio da una giornata passata in sala parto, che doveva essere una giornata di osservazione di nascite, ed è stato invece, si è rivelata una giornata passata in sì, una sala parto, però che è stata trasformata all'ultimo minuto in una sala operatoria in cui si sono svolti diversi raschiamenti per un problema tecnico dell'ospedale di quel giorno. E non avevo mai visto un raschiamento in vita mia, ed è stato un intervento che mi ha molto colpito e mi ha spinto poi a scrivere questo libro sotto le vesti del personaggio di Anita.
E altra domanda, è molto interessante anche questa storia dal punto di vista, visto che parliamo anche di bambini che non nascono, io ho notato nel suo libro delle espressioni tipiche all'orlauriana fallacico, ma ad esempio, non so, ho saputo che c'eri, oppure rivolgersi direttamente al bambino che purtroppo non nasce. Sente che per caso ci fossero le due vicende viaggiassero su strade parallele?
Sì, assolutamente. Oriana Fallaci è una delle mie scrittrici preferite, e non nascondo che c'è molto di lei in Gemma. E, La lettera d'un bambino mai nato è uno dei libri che ho letto, l'ho letto molte volte, proprio perché ogni volta che lo leggo mi colpisce la semplicità di quel libro e la crudezza e la verità che c'è dentro, e l'ho voluta riportare nel mio libro, sì.
Secondo lei fino a che punto può arrivare la fantasia? Perché in effetti raccontare una storia dedicata a una persona che non si conosce ce ne vuole, questo è quello che fa Anita.
Infatti è molto difficile. La fantasia può arrivare fino ad un certo punto. Molto spesso Anita nel libro si chiede se sta facendo la cosa giusta, si chiede se sta rispettando il dolore di Gemma. E anche per me nello scrivere questo libro è stata la stessa cosa. Io molto spesso ho pensato appunto di lasciar perdere questa scrittura, proprio perché in un certo senso mi sentivo inadeguata a raccontare un dolore che avevo visto ma che non avevo vissuto in prima persona, e quindi non potevo conoscere appieno.
Sì, poi questo è molto interessante, anche perché di solito i libri si scrivono diciamo con le esperienze personali, ed è un bel coraggio il suo, e questo va una cosa che a me è piaciuta molto.
E
quali sono gli autori che l'hanno maggiormente diciamo ispirata generalmente?
A parte Loriana Fallaci, anche Margaret Mazzantini, un'autrice che io adoro e che in parte ho scoperto, poi, anche perché uno non si rende conto scrivendo che carpisce vari elementi di altri scrittori, e rileggendo poi Gemma mi sono resa conto che c'è anche questo, il tema del Tevere, del fiume di Roma. È un tema caro anche a lei.
Era la voce di Giulia Emily Cetera, autrice di Gemma.
If I could, I'd protect you from the sadness in your eyes, give you courage in a world of compromise. Yes, I would if I could. I would teach you all the things I've never learned, and I'd help you cross the bridges that I've burned. Yes, I would if I could. I would try to shield your innocence from time, but the part of life I gave you isn't mine. I've watched you grow
Oggi abbiamo divagato sulla parola grembo, parola che ha pronunciato Papa Francesco il 1 gennaio a proposito di Maria, appunto nella messa per la solennità di Maria, Madre di Dio. Il grembo di Maria, dunque, che ha permesso l'ingresso di Dio nella storia umana, ma anche il grembo della Chiesa, che accoglie tutta questa storia pur così drammatica e cruenta. E allora oggi vorrei lasciarvi con un pensiero di K. Zetnik, 13-56-33. È un deportato nazista e scrittore polacco di origine ebrea che ha usato questo pseudonimo in riferimento al suo numero di matricola nel lager dove fu internato. K. Zetnik 13-56-33 scrive: «I desideri ardenti che si annidano nel cuore umano sono come semi gettati nell'invisibile grembo del cosmo. Essi fioriscono per lo più, ma quasi sempre in forma tale che il cuore che li ha concepiti non riesce a riconoscerli». Augurandovi di riconoscere sempre i desideri ardenti che si annidano nel vostro cuore, io vi ricordo che Pagine, Fogli, Parole è un magazine che è in onda 2 volte la settimana, il martedì e il venerdì, alle 7.05 e alle 17.35. Potete riascoltare questo come gli altri programmi di Radio Vaticana Italia sul sito www.radiovaticana.va, sezione appunto Radio Vaticana Italia, per quello che ci riguarda la sezione programmi, pagine, fogli, parole, e anche sui nostri social Facebook e Twitter, dove potete lasciarci tra l'altro vostri messaggi, commenti, suggerimenti o critiche. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. Ciao!